Alla fine della scorsa puntata abbiamo suggerito sulla scia di Ilia Somin, Democrazia e ignoranza politica, che il fine, l'obiettivo di quella cospicua minoranza di persone che si interessano alla politica e conoscono molte cose sulla politica e quindi non possono essere certo definiti politicamente ignoranti, ma sono cognitivamente irrazionali ed elaborano male le informazioni politiche, le scelgono male, scegliendo solo alcuni tipi di informazione. Bene, tutte queste persone hanno dei comportamenti che sono, da un punto di vista pratico, della massimizzazione dell'utilità personale. Sono comportamenti razionali, razionali, insisto sul termine razionali, perché essi massimizzano la loro utilità attesa, che non consiste nel votare bene, non consiste nel raggiungere la verità sul mondo politico-sociale per votare bene, ma consiste nel raggiungimento di quella che abbiamo definito una felicità privata non dissimile a quella del tifoso di una squadra di calcio quando si abbevera di notizie sulla sua squadra preferita. Questo punto, così importante e finora ignorato dalla scienza politica, viene espresso molto bene a pagina 135. Dice Ilia Somin, subito dopo la citazione di Akerlof che non abbiamo letto perché eravamo incantati dal titolo del suo articolo, Economics of Illusion, l'economia dell'illusione, giusto per ricordare quanto vasto sia il campo dell'irrazionalità cognitiva coltivata dagli esseri umani. Ok, vediamo cosa dice Somin. La congettura secondo la quale i fan della politica possono perseguire la felicità privata a spese della verità è rafforzata da uno studio del 2006, secondo il quale, nella loro valutazione di ulteriori evidenze, gli elettori più informati tendono a essere più partigiani di coloro che originariamente possedevano meno informazioni. Se tu hai molte informazioni, è probabile che ti inchiodi lì sulle opinioni basate sulle tue informazioni, senza reagire ad altre evidenze e ad altre diverse informazioni. Ma questo è un mio commento. Torniamo su me. Se coloro che acquisiscono conoscenza politica lo facessero allo scopo di votare meglio, questo risultato sarebbe difficile da spiegare, ma se il principale obiettivo è godere di benefici psichici simili a quelli cui pervengono le tifoserie sportive, allora la maggiore parzialità dei più politicamente informati è perfettamente razionale. Il fatto che abbiano acquisito più conoscenza in passato indica che danno più valore all'esperienza di fan, di fanatico, di coloro che ne hanno acquisita meno. Dunque, non è affatto sorprendente che nella valutazione di nuove informazioni tendano a essere più mentalmente chiusi alle idee degli altri, perché riconoscere che la parte avversa possa avere un buon argomento diminuirebbe la loro gratificazione psichica. Per la stessa ragione si tende a discutere di questioni politiche solo con chi è già d'accordo e questa tendenza è più marcata tra coloro che sono più informati e più interessati alla politica. Naturalmente alcuni discutono con tutti, ma in modo aggressivo, perché la loro discussione è basata sulla certezza totale di avere ragione. Quindi quando Sempronio, l'odioso Sempronio, che abbiamo già incontrato in molti altri racconti, quando l'odioso Sempronio parla di politica con te, si degna di parlare di politica con te, ed è un fan, è uno convinto delle proprie ragioni, visto che non riesce facilmente a convincerti, perché nessuno per fortuna è facilmente convincibile, ha solo l'alternativa di ritenere che tu sia o ignorante o cattivo, cattivo, moralmente malvagio, veramente stupido, perché non riesce a capire i suoi eccellenti ragionamenti. Questa è una realtà che tutti noi dobbiamo accettare. In ciascuno di noi si nasconde un sempronio. Quindi le discussioni politiche feconde tra persone che hanno punti di vista diversi presuppongono una grande moralità e intelligenza da parte di tutti i partecipanti alla discussione, tolleranza di quello che tu pensi sia l'errore altrui, magari non lo è, intelligenza, garbo, cortesia, empatia per gli altri. Entrare nei panni di un altro diverso da te. Bene, tutte queste caratteristiche sono rare, presuppongono un certo apprendimento, non tutti ce le hanno, per cui chi ha esperienza di social, per esempio di Facebook, non può che essere inorridito dal fatto che qualcuno su Facebook vuole discutere di politica con chi la pensa diversamente. Non puoi farlo, devi limitarti a rapidi cenni, a espressioni di simpatia umana, a suggerire qualche lettura. Ed è già difficile discutere con persone che hanno solo sfumature di pensiero diverse dalle tue. E poi non c'è tempo, non c'è spazio, nessuno legge i tuoi lenzuolini. Anzi, una regola da utilizzare è questa: se uno ti scrive una obiezione più lunga di 8-9 righe, è un tipo litigioso che va bannato. Oh, naturalmente non attribuisco a Somì queste idee, però, queste mie riflessioni si basano sull'esperienza di ciò che è e non sulla una valutazione di ciò che dovrebbe essere. Quando arriviamo a pagina 136, Somì cita un autore a me molto caro, uno psicologo evoluzionistico. Uno psicologo morale molto addentro alle teorie della psicologia evoluzionistica che si chiama Haidt, trovate il nome lì, Jonathan Haidt. E questo ha scritto un libro meraviglioso, ne ha scritti molti, ma uno bellissimo è stato tradotto in italiano col titolo Menti tribali e viene citato da Somin. Dice Somin parlando di Haidt: limitare le conversazioni politiche alle persone che sono d'accordo con noi indebolisce questa forma di responsabilizzazione di cui aveva parlato in precedenza, cioè la responsabilità di forgiare degli argomenti logicamente coerenti in modo da poterli usare con chi la pensa in modo diverso dal tuo, senza dare per assodato che fin dall'inizio l'altro abbia i tuoi stessi presupposti. Dunque, se limiti le conversazioni politiche alle persone che sono d'accordo con noi, dice Sumin, beh, questo indebolisce questa forma di responsabilizzazione e incentiva a ciò che hai descrive come pigrizia e irrazionalità nel processo decisionale. Questa tendenza a evitare il confronto con le posizioni degli avversari sarebbe difficile da spiegare se l'obiettivo dell'acquisizione di conoscenza politica fosse la ricerca della verità. Chi cerca la verità non perderebbe l'opportunità di sentire punti di vista opposti al fine di mettere alla prova la validità del proprio. E qui c'è l'idea. Un'idea che molti filosofi della scienza hanno coltivato e anche molti scienziati hanno difeso. Quindi, da filosofi come Popper a scienziati come Einstein, tu troverai nelle opere appunto di filosofi e scienziati grandi elogi della sensibilità alle critiche, della sensibilità agli argomenti degli avversari. Nessuno farà un elogio del dogmatismo nella scienza, con l'eccezione di Imre Lakatos, che ha detto cose molto intelligenti sul ruolo del dogmatismo. Ma come sapete, il suo maestro Karl Popper difendeva il ruolo della critica. I maestri, secondo Popper, non vedrebbero l'ora di avere allievi intelligenti che li criticano. Io, a dire il vero, non l'ho mai provato. Questo desiderio impellente di avere allievi intelligenti che mi criticano. un desiderio bizzarro, anche perché criticare è difficile, ci vuole cortesia, ci vuole molta preparazione. Poi perché devi criticare proprio il tuo maestro? C'è tanta gente in giro che può essere criticata, ma a parte questo, c'è qualcosa anche di utopico in questa idea della scienza e della filosofia come apertura continua alla critica. Certo, Popper ha scritto un articolo, un saggetto che compare in Congetture e Confutazioni, che si chiama Ritorno ai presocratici, dove analizzando l'opera dei presocratici vede proprio questa propensione alla critica, questo ruolo dei maestri che incoraggiano la critica. Ma lui Popper, a parte qualunque ipotesi sulla, come dire, solidità dei suoi studi sui presocratici che sono stati contestati, lui Popper odiava le critiche, diventava furibondo con chi lo criticava, rompeva i gessetti sulle lavagne. E io l'ho visto anche in azione, molti anni fa, in una conferenza su Wittgenstein in Austria. Wittgenstein con il quale rischiò di menarsi. Si legga per esempio La lite di Cambridge, scritta dal grande Edmund, in italiano si chiama proprio così, sul conflitto davanti a un camino tra Popper e Wittgenstein, quando un Wittgenstein innervosito alza su Popper il suo attizzatoio e dice: mi dica un esempio di regola morale. E Popper risponde: non agitare l'attizzatoio sui tuoi interlocutori. Bene, tutta questa aneddotica mostra però quanto sia difficile in pratica adempiere al precetto di essere attenti alle critiche, desiderarle, tenerne conto e mettere alla prova le proprie opinioni in reazione alle critiche e ai punti di vista diversi. È difficile nella filosofia, è difficile nella scienza, a parte quel che si dice. E quindi la ricerca della verità qua viene messa in conflitto, in contrasto da Somin, la ricerca della verità che animerebbe filosofi e scienziati, con la ricerca della passione personale, della felicità personale, che animerebbe i fan della politica. Non è stato l'unico Popper naturalmente a sostenere questo punto di vista, e neppure ma anche il grande John Stuart Mill, autore di On Liberty, che è nel programma di studio, che è un libro, il programma d'esame, un libro molto bello che alcuni di voi potrebbero leggere anche per puro piacere, perché esistono ancora persone che leggono per puro piacere, e Somin lo cita a pagina 136, e forse vale la pena di seguirlo nella citazione di John Stuart Mill. Come ha osservato John Stuart Mill in un famoso passo, la verità si raggiunge meglio attraverso la considerazione di opposti punti di vista. E qui comincia Mill. Chi conosce solo gli argomenti a proprio favore, conosce poco, può avere delle buone ragioni, che magari nessuno è mai stato capace di confutare, ma se è altrettanto incapace di confutare le ragioni avversarie, se neppure le conosce, non ha basi per scegliere tra le due opinioni. Insomma, se hai una buona teoria, una teoria di cui si è piuttosto certi, bisogna tuttavia metterla a confronto con teorie avverse. Per esempio, John Stuart Mill sostiene provocatoriamente che bisognerebbe insegnare bene la teoria tolemaica nelle scuole superiori, in modo che uno possa capire quello che non funziona nella teoria tolemaica e diventare un copernicano convinto. Io una volta ho chiesto sui social: suggeritemi qualche argomento semplice, se riuscite a esprimerlo in una ventina di righe, che mi permetta di spiegare a un mio nipote di 15 anni, un ragazzo sveglio, che la Terra non è piatta, che la Terra, non volevo sapere che era rotonda, ma con quale argomento potrei convincerlo senza usare il principio di autorità, che lo zio è un mito, che è intelligente, no, questa roba. Voglio convincerlo con qualche esperienza, qualche osservazione che lui stesso potrebbe fare, che la Terra non è piatta. Può darsi che non ci sia qualche osservazione di questo tipo, ma certamente la maggior parte delle persone che irridono i terrapiattisti non saprebbe argomentare o andare a trovare i posti nella letteratura scientifica, nei manuali, sulla rete, per convincersi che la Terra è sferica o grosso modo sferica. Questo mostra come nei nostri sistemi di pedagogia della scienza, non solo in politica, i nostri sistemi per insegnare la scienza e la filosofia, l'idea di confrontare davvero e seriamente punti di vista diversi, inclusi quelli che riteniamo fortemente erronei. Sì, sono erronei, ma se noi non consentiamo che qualche loro intelligente sostenitore li difenda con la massima forza possibile, non potremmo nemmeno comprendere perché le nostre teorie vere sono vere. Ma tutto questo, naturalmente, succede di raro nella pedagogia della scienza, della filosofia, nella didattica liceale universitaria, figuriamoci se succede nella spontanea acquisizione di informazioni politiche. E quindi l'analisi dei dati sperimentali condotta da Haidt, lo psicologo, fornisce una conferma della tesi di Mill. Non di meno, limitare la discussione a coloro che sono d'accordo, dice Somin, e limitare l'uso dei media alle fonti ideologicamente congeniali è perfettamente razionale, se l'obiettivo non è la ricerca della verità. Queste limitazioni contribuiscono a raggiungere l'obiettivo concorrente, conflittuale, diverso, di far parte di un gruppo di fan. E viene in mente San Bernardo di Chiaravalle, il quale non amava essere fan, non amava essere intruppato sotto il pelame delle masse, amava dire beata solitudo, sola beatitudo. Ma questo non fonda una teoria della democrazia, come vedremo nella prossima puntata.